Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia.
Eh sì, è proprio così, caro Stefano Impallomeni, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao Marco.
Si ascolti tutta l'Italia.
Sì.
No, sì, ben così, trovato, ben trovato, sì, in questo, grazie, caldo torrido romano, che è
tutti,
proprio una roba pazzesca, ma è tutta Italia, perché prima abbiamo,
sì,
fatto il collegamento.
Esplodendo.
Ma lascia perdere, una roba pazzesca. No, però
speriamo,
sentivo anche
che non ci siano danni ulteriori.
No. Insomma, sì, abbiamo avuto un problema
di questa esplosione clamorosa, insomma.
Purtroppo un
si è sentita quasi tutta Roma.
Una pompa di benzina che è saltata e continua. Vabbè. Ci sono ancora dei problemi nel domare le fiamme. Un'altra esplosione c'è stata, purtroppo un errore umano addirittura questa mattina in una zona di Roma, ha causato questa forte esplosione creando danni, ma soprattutto anche qualche ferito. Insomma, al momento però sembra non così grave, ma ha creato veramente grande disagio e preoccupazione. Allora, Caro Stefano, andiamo a dare il buon pomeriggio ai nostri amici. Cominciamo da Daniele Garbo. È venerdì, c'è Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Ciao ragazzi, ben ritrovati.
Ben ritrovato anche a te. E poi ritrovo anche con molto piacere Roberto Bernabai. Ciao Roberto, ben trovato.
Ciao Roberto.
Ciao Marco, ciao Stefano, ciao Daniele.
E dovrebbe arrivare anche Massimo Bonanni, che se la prende sempre con molta calma. Massimo, ormai l'estate ha portato questo. Allora sentite, io voglio andare subito su un primo tema. Oggi un po' di temi li voglio affrontare, quindi cercheremo di toccare più punti. Il primo che voglio toccare con voi è quello relativo a Allegri, che oggi insomma sbarca di fatto al Milan, no? Quindi con le varie visite, però insomma comincia poi lunedì, ci sarà l'inizio vero e proprio di questa avventura. Mi dite, l'ho chiesto prima un po' agli ascoltatori, abbiamo giocato su questo, le tre cose fondamentali che deve fare subito Allegri per riportare un po' questo Milan, io ho detto al Max, giocando col nome di Max, no? Stefano, parto da te, tre cose che possono essere, non so, mercato oppure non lo so, qualcosa che di importante secondo te che deve fare subito Massimiliano dopo un Milan che arriva da un nono posto e tutta la situazione travagliata che abbiamo raccontato fino a poche settimane fa, ecco.
Ma soprattutto secondo me far ritornare il sorriso a un gruppo di lavoro che ha faticato molto sotto questo punto di vista, visto quello che è successo nella passata stagione, visto anche la contestazione, la maxi contestazione dei tifosi nei confronti della dirigenza, quindi ritornare, riportare l'entusiasmo, trasmettere motivazioni nuove e, terzo punto, creare una squadra di calcio, che sarà diciamo il compito più difficile da fare.
Sì, i tuoi tre punti, sì, no? Creare una squadra, tu l'hai sempre detto, il primo che forse è uno dei primi obiettivi, possiamo dire così, creare una squadra.
Sì,
però tu, scusami, correggimi se sbaglio, non ti riferisci solo al fatto di acquistare dei giocatori?
No, assolutamente.
Cioè creare proprio la situazione...
Tutto il contrario.
Esatto. Cioè, al di là dei giocatori che arrivano.
Creare l'organizzazione, andare per gradi, certo poi che a Milan c'è una pressione notevole, ma insomma è bello anche di fare questo mestiere a grandi livelli. Cioè Allegri deve pensare anche in grande, poi intanto cominciare dalle fondamenta, di creare anche un'ossatura e soprattutto una garanzia sul piano dell'equilibrio. Questa squadra non ha equilibrio, ha dimostrato più riprese di non avere equilibrio, quindi mi aspetto un'organizzazione di gioco che parta poi dal basso, ecco, questo mi aspetto da Max.
Questo ti aspetti, Daniele Garbo?
Allora, Allegri di solito non è stato mai un grande costruttore di gioco, no? È stato più che altro un gestore di uomini, e in questo è molto bravo, devo dire, lo ha fatto vedere prima al Milan, poi alla Juve, insomma, dovunque è andato ha fatto bene. E quindi io credo che la prima cosa è che la società gli consegni una squadra costruita come vuole lui, con i giocatori che vuole lui, adatti all'idea di calcio che ha in testa. E poi l'altra cosa che secondo me deve fare Allegri, visto che mi sembra di aver capito, almeno per il momento non sono riusciti a liberarsi, scusate la parola è sbagliata, a vendere Rafael Leao, cercare di capire, entrare nella sua testa, cercare di capire cosa vuole fare da grande, perché questo è un giocatore di cui abbiamo spesso magnificato le grandi capacità tecniche, la capacità di rovesciare la partita, di tagliare in due le difese avversarie, tutto quello che volete, ma il problema è che se lo fai in due partite su 10 è troppo poco. Quindi Allegri forse è l'uomo giusto per farlo diventare un giocatore decisivo per il Milan, ammesso che lo possa fare, e credo che sia la prima cosa che Allegri vorrà fare da quando allena il Milan.
Daniele, intanto saluto anche Massimo Bonanni che si è unito. Ciao Massimo, comodo, eh?
Ciao ragazzi, ciao.
Ciao Massimo.
Io stavo aspettando voi.
Ah, ecco, è sempre colpa nostra, non c'è niente da fare. No, ti saluto e buon pomeriggio anche a te. Allora vado da Roberto Bernabai. Roberto, le tre cose che secondo te subito deve fare Massimiliano Allegri al suo ritorno? Intanto leggo anche al volo praticamente dal sito di Tutto Mercato Web. Inizia la stagione appunto del nuovo Milan. Mister Allegri è il primo a barcare i cancelli di Milanello. Ci sono già le foto del suo arrivo, inizia questa avventura, è un Massimiliano Allegri bis al Milan, appunto è stato il primo a barcare i cancelli, oggi e domani i giorni dei test propedeutici al rientro, al ritiro vero e proprio che inizierà lunedì, subito dopo il nuovo allenatore rossonero hanno fatto il loro ingresso il difensore Gabbia e il centrocampista Pobega, stanno arrivando un po' tutti, si comincia, insomma comincia la stagione di Massimiliano Allegri del Milan. Roberto.
Ma io direi impostare comunque il lavoro in primis su restituire autostima a un gruppo che l'anno scorso evidentemente ha accusato anche il colpo di rimanere fuori dalle coppe, no? Con un nono posto che certamente è risultato alla fine mortificante per il Milan. Quindi autorevolezza, non autoritarismo, che sono un po' le caratteristiche poi di Allegri, cercare il sistema migliore di gioco per sfruttare la rosa che la società gli metterà a disposizione, ma in questo lui è molto pragmatico, molto razionale. Poi mi lego a quello che diceva Daniele, sì, anche per me Allegri deve capire se Leao continuerà ad essere il grande punto interrogativo risolto del Milan, oppure può finalmente, visto che non è più un ragazzino, assumere il ruolo di certezza di una squadra che Leao riuscisse a dare continuità alle sue prestazioni potrebbe apparirsi di un punto di riferimento di grandissima qualità, però rimane l'enigma da sciogliere e toccherà ad Allegri insomma capire qual è la predisposizione di questo ragazzo in vista della prossima stagione.
Massimo Bonanni.
Ma intanto la prima cosa che deve fare è quella di fidarsi di Tare, che secondo me è un direttore sportivo molto valido e deve sicuramente fidarsi di lui, poi il resto basta, deve lavorare, deve sperare insomma deve secondo me riuscire a creare da subito un clima positivo che poi è alla base di riesci a formare immediatamente un clima positivo, poi i risultati arriveranno con il lavoro. Però sicuramente la società del suo deve cercare di mettergli a disposizione una squadra pronta per poter far ritornare il Milan a competere per almeno per le prime quattro posizioni.
Eh sì, questo è un po' l'obiettivo, anche se secondo qualcuno potrebbe addirittura lottare per il titolo il Milan quest'anno. Io adesso non so se gli acquisti per esempio Ricci e non alle coppe. Ieri mi sembra proprio, ne abbiamo parlato con Stefano, c'era, se non erro, l'uscito pure Michael Cuomo, giornalista, sì, e collega amico di Top Calcio 24, che ha detto, dice, beh, c'è il fattore, non ci sono le coppe. Poi, per esempio, lui faceva proprio il confronto, Conte ha influito tanto nel Napoli, bisogna vedere se Allegri riesce a influire tanto nel Milan e poi se Leao può fare un po' quello che ha fatto Lukaku, cioè l'uomo importante di riferimento del Milan. Ci sono dei fattori che potrebbero far pensare ad una cosa del genere. La base c'è,
però certamente Leao deve fare un salto triplo.
Esatto.
Perché Lukaku non può essere quello brillante che abbiamo visto nell'anno di Conte, è stato un po', no, nella fase discendente della sua carriera, però resta molto solido da un punto di vista proprio della affidabilità. Quello che non ha dimostrato di essere Leao nel Milan. E non è che si prende, Marco, questa cosa da oggi al domani, è una cosa che si conquista, cioè ce la devi avere dentro, e affinché poi si possa manifestare nel breve periodo serve tanta volontà, forza di volontà, che secondo me ancora non c'è in questo splendido potenziale campione, questo, perché questo ci ha fatto vedere, ed è un peccato. Se Allegri riuscirà a conquistare questo tipo di aspetto caratteriale, il Milan potrà essere un serio competitor. Senti, però ancora ho dei dubbi.
Hai dei dubbi tu
sulla continuità di questo, perché tutto dipenderà, perché poi alla fine i campionati vengono segnati, marcati dalla crescita individuale dei giocatori forti. Se il giocatore forte ha un rendimento da 5, Marco, non va da nessuna parte.
Vado un attimo da Daniele, perché Daniele ha detto prima, e così completiamo il giro sul Milan, ha detto beh, serviranno anche dei giocatori, quindi creare una squadra forte. Uno dei colpi ufficiali è quello di Ricci, come sto leggendo appunto da tutto il mercato web, me l'abbiamo già parlato nei giorni scorsi. C'è attesa per questo altro giocatore che è Yashari, che piace molto, proveniente dal Bruges. Al momento questi due sarebbero, potrebbero essere i due colpi. E che cosa vi fanno pensare Ricci e Yashari? Daniele.
Ma Ricci mi sembra che sostituisca la partenza di Reinders, no? Che è stato venduto a peso d'oro, giustamente ha fatto bene il Milan a cederlo. Ricci è un buon giocatore, è regista del Torino, è nell'ottica della nazionale, è un giocatore che ha personalità. Certo, quello che ha fatto Reinders l'anno scorso è stato veramente tanta roba, difficile secondo me fare meglio di quello che ha fatto Reinders, perché oltre a essere un leader della squadra ha fatto anche parecchi gol, mi sembra 11, una roba del genere.
No, quindi... è stato un centrocampista molto produttivo da questo punto di vista, stiamo parlando forse di uno dei migliori centrocampisti dello scorso campionato.
Assolutamente, sì, ma è stato il miglior giocatore del Milan soprattutto, quindi sostituire un giocatore così non è facile.
No.
Ma io credo che, come ha detto giustamente prima, se non sbaglio, Massimo, Allegri fa bene a fidarsi di Tare, perché Tare è molto bravo come direttore sportivo, quindi sceglierà sicuramente giocatori funzionali a quello che vuol fare Allegri. Però la via della costruzione di una squadra competitiva è ancora molto lunga, francamente non posso pensare che il Milan dello scorso anno, pur con qualche ritocco, possa aspirare a lottare per lo scudetto. Secondo me se arriva nelle prime quattro è già un successo.
Bonanni?
Per lo scudetto non lo so, io ho avuto la sensazione a gennaio che il Milan è uscito rinforzato dalla campagna acquisti, perché secondo me aveva preso dei giocatori importanti, e poi ovviamente così non è stato, però secondo me il gruppo squadra era un gruppo squadra importante, c'erano delle problematiche che non sono riusciti a risolvere e a sistemare. Per il resto Allegri, insomma, si è accettato di andare al Milan, ha fatto con la consapevolezza che sì, c'è tanto da lavorare, da ricostruire, ma che la società sarà pronta comunque a fare degli investimenti. Ricci è un buon giocatore, non è Reinders,
certo,
perché Reinders ti ha garantito lo scorso anno almeno 14-15 gol durante l'anno. Adesso non so i gol che ha fatto, ma Ricci segna molto 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 meno.
No, è un altro giocatore, dai, possiamo dire che è pure un altro giocatore
con caratteristiche diverse, quindi secondo me deve trovare un centrocampista di inserimento come era Reinders, che ti permetteva di fare gol, che poi i centrocampisti difensori sono quelli che ti riescono a dare quel qualcosa in più, anche sotto il punto di vista del punteggio finale alla fine.
Pensate che nella stagione pessima del Milan dell'anno scorso, questo è andato veramente, Reinders, che in carriera non aveva mai segnato così tanto nei campionati, cioè lui aveva segnato 3 gol l'anno prima al Milan, 3 gol con la AZ Alkmaar l'ultimo anno che c'è stato, 6 praticamente quello precedente, qui è arrivato a segnare 10 gol in campionato, cioè è stata la sua migliore stagione, nonostante la negatività totale, Stefano, del Milan, di una stagione dove insomma più bassi che
altri. È stata la sua migliore stagione nella peggiore del Milan negli ultimi anni.
Quindi stavo verificando questo dato, e credo che siano due giocatori completamente differenti, imparagonabili.
No, assolutamente, ho la sensazione che Allegri voglia spostare, diciamo, la rifinitura su darla a due giocatori, essenzialmente, a Pulisic e Leao.
Pulisic e Leao. Cioè,
mentre
due giocatori...
prima, certo, perché quello che dicevo prima, per ricercare quell'equilibrio che manca a questa squadra, Marco, aveva tanti giocatori, Reinders è uno che andava avanti, quindi non ha fatto tanti gol, tanti assist, era un Milan bello a vedersi, però poco equilibrato, quindi allora magari Yashari, che è un altro mastino, mezzo al campo, bel giocatore questo, però quantità e qualità, può giocare anche davanti alla difesa, se giochi fai 4-3-3 anche l'intermedio, il mediano. Ricci
è più un play
alla Locatelli.
Più forte o meno forte di Locatelli?
Ma no, hanno caratteristiche differenti, a un certo punto Spalletti sarà anche...
Non ti sbilanci?
A me non fa impazzire Ricci, devo dire la verità. È un buon giocatore, non posso dire, è innegabile che lo sia. Sembra che siano stati spesi soldi
25 milioni per operazione complessiva, esatto, 23 tanti. Più bonus sono 25.
Però insomma, adesso voglio dire, non trinciamo giudizi, non me la sento di avere dei pregiudizi.
Mi dai ancora, insomma, aspetti.
Però ecco, secondo me sta costituendo un centrocampo molto di corsa, di polmoni, cioè non vedo lampi. Cioè qual è la mezzala che dovrebbe fare Loftus-Cheek? Perché Fofana
tu dici Ghiacciari, poco di costruzione.
Ricci, Modric, tutti i palleggiatori. Poco di costruzione. No, palleggiatori, però sto pallone, cioè non è che tu c'hai il centrocampista che ti fa 10 gol.
Ok.
Cioè, Ricci si avvicina più al Modric, più alla, allo Ghiacciari, che non, cioè il Renders non c'hai più. Mm-hmm. E l'off to chic, che cos'è?
Quel lavoro potrebbe farlo Pulisic.
Esatto, infatti quello che dicevo prima, allora nella testa di Allegri è fare cose semplici, andiamo avanti e poi facciamo la differenza magari con, no? Con chi deve fare la differenza là davanti. È un percorso laborioso, secondo me manca ancora un po' di qualità, perché abbiamo tolto De Hernandez, che è una fonte di gioco, Renders, che è un'altra, hai tolto 10-12 assist potenziali e altri 18 gol. Non dice, è poco, eh? No, Roberto, devi aggiungere.
Roberto, stavi dicendo?
No, dico, Teo Hernandez è stata anche una fonte di guai.
No, forse. Certo, Roberto, però dico, adesso al netto della passata stagione, no? Tu perdi un punto di riferimento. Poi sono d'accordo con te, Roberto, l'anno passato è stato deludente e negativo il suo rendimento. Però tu non ti devi dimenticare che sei stato 4 anni lì, almeno adesso non mi ricordo con precisione quante stagioni abbia fatto. E comunque è un punto di riferimento tecnico, è un giocatore che ti viene a mancare, spumeggiante, ricco, sì, di estro.
Sì, sì, anche se però è vero.
No, l'ultima stagione sì, però non è che ti devi dire, cioè, vabbè, ha fatto l'annata negativa e amen, te lo scordi.
No, invece no,
quella catena a sinistra, perché una squadra, ieri parlavamo della squadra, la riconosci anche dai valori non soltanto dei calciatori, ma anche da quello che quando giochi contro una squadra avversaria, dicevo, attenti che c'è Teo Hernandez, c'è Don Ternato, la catena sinistra sono forti, giocano a memoria. Sta catena sinistra l'hai sdraiata, non ci sarà più.
Sì, sì. C'è un messaggio di un nostro ascoltatore, dice: è vero che Reinders è un gran bel giocatore, è venduto benissimo, ma i gol vanno pesati. 10 gol, Monza, Empoli, Verona, Parma, Torino e Como, Udinese. Nelle partite importanti si è nascosto anche lui. Può essere, però non so se Ricci possa essere quello che si possa far vedere di più di Reinders da questo punto di vista.
Hai detto bene tu, due calciatori completamente diversi.
Due calciatori diversi, adesso vediamo, poi non penso che il mercato
si ferma qua, dobbiamo rivedere anche, assolutamente.
Adesso vediamo, insomma, abbiamo individuato un po' le tre cose da fare. Io vorrei passare, lascio il Milan, passo ad un altro argomento, approfitto naturalmente della presenza di tutti voi. Senti, voglio parlare un attimo di Roma, perché tu l'hai sempre detto continuamente, Mikautadze, insomma si sta muovendo la Roma in questa direzione.
Ne parlavamo due mesi fa, prima che uscissero.
È vero, 18 milioni.
Ho detto, per me è una grande occasione, perché è un ragazzo affamato, basso profilo, parla poco e fa i fatti. Cioè, serve sta gente qui, soprattutto a Gasperini e a Roma e alla Roma. Perché io di questi giocatori,
mica, non uno qualunque,
che si vantano pure che si portano dietro no, una scia mediatica favorevole, io mi sono francamente rotto e non voglio dire altro.
Hai ragione.
Quindi viva Mikautadze, viva gli specialisti, viva i silenziosi, viva chi fa i fatti.
Tu dici, non serve sempre
le parole,
il nome,
le facciamo,
no?
Noi a Maracanã, a chiacchierare,
noi siamo specialisti della chiacchiera,
loro devono giocare, devono segnare.
Roberto, questo profilo, lui giustamente dice, Stefano, bisogna pure trovare i giocatori che al di là del nome siano funzionali. Questo magari potrebbe essere funzionale come calciatore, e non ha il grande nome, non ha il grande supporto mediatico, per dire, no?
Se ne era parlato anche l'anno scorso di Mikautadze, nella confusione totale che c'era nell'individuazione del centravanti della Roma. Si passava da un Brevilineo scattante a un Cristone di 2 metri, insomma non c'era molta chiarezza di idee. Poi la scelta è caduta su Dobic, ma io credo che Mikautadze, per le sue caratteristiche, è un giocatore che può rappresentare nel contempo la seconda punta d'appoggio, il Lookman della situazione. Tanto per fare un esempio più calzante, no? Ma nello stesso tempo può venire considerato anche un'eventuale alternativa ad Obic. Detto questo, io credo che la Roma abbia comunque l'obbligo, non solo se arrivasse a Mikautadze, sarebbe già un buon punto di partenza, ma dovrebbe completare il reparto d'attacco con un altro, quantomeno con un altro centravanti di riserva, buone speranze, magari un giovane al quale affidare il compito.
Lo scambieresti te Dovbik con Jimenez?
Di corsa.
Davvero?
Grande
Roberto. Subito? Tu lo daresti subito al Milan per prendere Jimenez?
vai a vedere, a parte che c'ha 4 anni di meno, in 2001 contro 90.
Vero, me l'ho dimenticato, non è vero. Noi immaginiamo Dobbik come se fosse un ventenne, vero Roberto? Viene percepito così a Roma, c'ha 28 anni, tra poco va in pensione.
Stavo dicendo, vai a vedere anche il ruolino di marcia in termini di gol, non soltanto in campionato ma anche nelle coppe, di Jimenez.
Certo.
Nello scorcio di campionato che ha giocato a Milan, un Milan devastato, attraversato da mille tensioni, mille problematiche, comunque la sua parte l'ha fatta. In ogni caso l'ha fatta.
Però pure Dobbik ha fatto la sua parte, considerando che poi c'è un certo Gasperini, con lui gli attaccanti segnano sempre, potrebbe essere anche un modo per crescere ancora di più.
A me piacciono i centravanti.
Non te convince, dai, ho capito.
Col fuoco negli occhi, col sangue negli occhi.
Lui è un po' moscetto da questo punto. Dobbik è un po' moscetto sotto questo punto di vista. Hai ragione.
I centravanti di Gasperini hanno avuto sempre.
Ma chissà, con Gasperini però magari vediamolo. Conoscere la stagione più bella della sua vita.
Ma io
Massimo, vai.
A me Dobbik non mi dispiace, ti dico la verità, tra i due ad oggi, per quello che mi hanno fatto vedere, preferisco Dobbik.
Ma lo sai che pure io, guarda, vengo con te, sposo la linea Bonanni, anch'io preferisco Dobbik a Jimenez al momento.
Sì, io, ma pure io, me lo terrei, dai.
Lo terresti pure tu? Sì. Lasciamo Roberto Bernabei da solo.
Proprio, mi avete abbandonato.
Aspetta, sentiamo Garbo, magari no, lui Garbo, ti... ma... accorciamo le distanze, non lo so. Daniele.
Garbo Jimenez.
No, ma guarda, il problema di Dobbik, che secondo me potrebbe essere anche un giocatore che sotto la guida di Gasperini può migliorare molto, l'anno scorso quello che gli è stato rimproverato spesso è stato il fatto che si estraniava dalla partita, non tanto gli errori tecnici, che pure ci sono stati, o tattici, perché alla fine i gol li ha fatti, ma il fatto che sembrasse un corpo estraneo all'interno della squadra e che non avesse la personalità per trascinare i suoi compagni nelle partite più complicate. Questa è la cosa più importante, che secondo me è il salto di qualità che deve fare.
È vero. Ogni tanto si assente, è come se si addormentasse.
E questo forse Gasperini può farglielo fare, perché è l'allenatore adatto, secondo me.
Più Grillo che Ghiro.
Vabbè, vediamo un attimo. Allora, vi fermo un secondo perché voglio fare subito un flash con la redazione di Tutto Mercato Web. C'è Lorenzo Di Benedetto collegato con noi, che vado subito a salutare. Perché...
Ciao Lorenzo.
Ciao Lorenzo, ben trovato.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ben trovato. Senti Lorenzo, io oggi voglio chiedere anche a tutti i presenti qua, no? C'è questo vento d'Arabia che soffia nel nostro campionato e che riguarda almeno tre giocatori, tre attaccanti importanti. Facciamo un attimo un quadro e poi cerchiamo un po' di capire chi potrebbe cadere in tentazioni.
Allora, parliamo di tre giocatori importanti, come hai detto giustamente, sono tre attaccanti, perché parliamo di Moise Kean, Matteo Retegui e Victor Osimhen. Andiamo con ordine. Perché per quel che riguarda i primi due lo sappiamo, soprattutto per quel che riguarda Moise Kean, l'Al-Qadsia ha fatto un'offerta ormai da tempo al giocatore, e l'ha fatta solo al giocatore perché sappiamo che la Fiorentina non può dire praticamente niente dal 1 al 15 luglio per quel che riguarda la cessione di Moise Kean, perché ha una clausola da 52 milioni e qualora qualsiasi club volesse pagarla poi deve soltanto mettersi d'accordo con il calciatore, e quindi offerta da 15 milioni a stagione per tre stagioni, e quindi sono 45 milioni di euro in tre anni, che chiaramente fanno un po' quantomeno riflettere. Moise Kean, che però non sembra essere molto orientato ad andare in Arabia Saudita, ma mai dire mai nel calciomercato, ci mancherebbe altro. Per quel che riguarda invece Matteo Retegui, il club è lo stesso, ovvero l'Al-Qadsia, che ha messo sul piatto 50-60 milioni di euro per l'Atalanta, che l'anno scorso Retegui lo ha pagato 25 milioni di euro, quindi è chiaro che il club orobico si fa ingolosire da questa offerta, e stessa offerta economica per Retegui, ovvero la stessa di Moise Kean, da 15 milioni di euro a stagione per tre anni, e quindi questo chiaramente uno esclude l'altro, perché se dovesse dire di sì Kean non arriverebbe Retegui, e viceversa. Per quel che riguarda, e concludo questa panoramica, Victor Osimhen, il club è diverso perché è l'Al Hilal, è quel club di Simone Inzaghi, quello che è ancora dentro al Mondiale per Club, giocherà stasera, e sappiamo che Osimhen ha una clausola rescissoria valida dal 1 al 15 luglio da 75 milioni di euro, e valida soltanto per l'estero, quindi chiunque, qualunque club estero può offrire questa cifra, e prendere Victor Osimhen, però poi deve mettersi d'accordo con lui, e qui si parla di un triennale da 35-40 milioni a stagione, quindi una roba veramente fuori da ogni logica, ma non è la prima volta, insomma, che vediamo un club arabo arrivare fino a queste cifre.
C'è un Pallomeni che prende appunti, che hai scritto? Tutti i numeri, lascia perdere, questi ti fanno il mal di testa, sti numeri.
35 milioni.
Caro mio, in Pallomeni. Chi
ma
cade?
Te che ci va?
Te che dice che cade in tentazione?
Ci va in sogno.
Davvero?
Fa così, dorme e poi si sveglia in Arabia.
Che poi posso dire una cosa adesso, con tutto il rispetto.
35 milioni di euro, ragazzi. Ma
tra questi tre, quello che tecnicamente, insomma, non è a livello di Ken e Osimhen, Retegui, quindi un'offerta del genere si arriva,
pazzesco.
Potrebbe essere no, cadere. Che dici, Roberto?
Ronaldo per l'ultimo anno, eh? Mi pare 260 milioni, questi sono dei poveracci.
Una mancetta, però. Allora Retegui potrebbe cadere in
chiunque potrebbe cadere in 35 milioni 40, no, ma quello dice Lollo.
Vabbè, Osimhen è una roba pazzesca, eh? Però insomma Retegui, io
35 milioni 40, Marco,
vai, tu dici con Piegur.
Non lo so, diventa difficile dire di no. Ma boh.
Dicevi, Roberto?
No, ma io da povero uomo della strada, sì, comune, mi chiedo, ma se guadagni 10 milioni o ne guadagni 40 all'anno, ma riesci a percepire la differenza?
Dici, ma come fai a spendere?
Esatto, noi non lo possiamo capire,
no,
Roberto.
Una roba pazzesca.
Forse Piccari sì, perché Piccari
figurati. Garbo, tu che dici?
Ma capisco che sia difficile resistere a queste cifre, francamente, che fanno girare la testa. Ormai comanda il dio denaro, lo sappiamo. Però io capisco un giocatore a fine carriera, tipo Cristiano Ronaldo o qualcun altro, che va in Arabia.
Dici loro meno.
Un giovane, un ragazzo che comunque ha ancora tanto davanti a sé, secondo me fa una scelta sbagliata. Cioè, sì, prende un sacco di soldi, ma compare dal calcio che conta.
Bonanni?
Allora, se devo fare il moralista, ti dico, secondo me non deve andare perché il calcio conta poco. Io ti dico che lui 35, un giocatore come Retegui è un discreto giocatore, un buon giocatore, a prendere 40 milioni di euro l'anno, ma come fai a dire di no? Vabbè, non scherziamo.
Ma sai che ha fatto un'osservazione, ha dato uno spunto molto bello, Massimo, anche inedito, cioè ha detto bene, se sei Retegui, ricordati chi sei, ieri,
quello che ho detto prima,
e vacci da gol. Se invece sei un altro, se sei Osimhen oppure un altro, no.
Osimhen e Ken, io ci penserei un attimo, al di là della cifra, ci penserei per la qualità dei calciatori.
Cioè,
la sentenza la voglio far fare a Lorenzo. Tu, Lorenzo?
No, guarda, io vi dico, sono d'accordo su questa cosa di Retegui, anche perché io vi dico la verità, io non sono neanche convinto che Retegui quest'anno riuscirebbe a ripetere la stagione dell'anno scorso, perché secondo me non è un bomber di razza Retegui, e lo vediamo anche con la nazionale. Ha trovato l'annata della vita e con Gasperini in panchina, e quest'anno Gasperini non c'è più, quindi io fossi l'Atalanta ci penserei magari anche a spingerlo alla porta. Sono 45 milioni di euro in tre anni per Retegui, la stessa offerta fatta per Moise Kean. Però vi aggiungo anche un'altra cosa, perché abbiamo parlato, no? Ho sentito dire della nazionale, ecco, la nazionale non è alleata né della Fiorentina né dell'Atalanta, perché se questi due giocatori, ovvero Kean e Retegui, che sono i due centravanti titolari della nazionale che dovrebbe andare al mondiale, se ci fosse la certezza del mondiale, secondo me nessuno dei due deciderebbe di andare in Arabia Saudita. E invece con l'Italia, che non vi dico sia più fuori che dentro, perché non voglio essere pessimista, ma è molto complicato andarci al mondiale, magari uno fa una scelta diversa, no? E dici, ok, sai cosa, vado a prendermi 45 milioni in tre anni e poi magari torno indietro, perché comunque se tornassero tra tre anni Ken tornerebbe in Italia a 28 anni, quindi avrebbe preso 45 milioni e avrebbe ancora 28 anni e potrebbe ancora giocare ad altri livelli.
Sì, anche questa è una giusta, diciamo così, analisi che faceva Lorenzo. Con tutti questi numeri mi hai fatto venire il mal di testa, caro Lorenzo, e quindi noi ci fermiamo qui con questo collegamento. Lorenzo, facciamo un primo flash, naturalmente ti ringraziamo, tra poco ci sentiremo anche
altri
collegamenti con la redazione. Grazie per il momento.
Ciao ragazzi.
E buon lavoro. Io saluto anche Roberto Bernabai. Roberto, a presto,
ciao,
buon fine settimana.
Ciao Roberto.
Facciamo un break, rimangono Garbo e Bonanni, tra poco si aggiunge un altro amico, ripartiremo un attimo su questo discorso degli attaccanti, a tra poco.